Mille cose da dire.
Ed eccoci di nuovo in caduta libera verso gli abissi del sapere.
State ascoltando Mille cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. Oggi faremo un elogio dell'ozio. E questo parte da una semplice nostra osservazione della realtà, perché voi dovete sapere che io e Paolo, quando non siamo collegati per registrare le nostre puntate di Mille cose da dire, siamo su una scogliera a picco sul mare a chiacchierare dello scibile umano, a dire i nostri pensieri. Ecco, in una di queste nostre chiacchierate abbiamo pensato a quanto ormai tutti si mostrano sempre e costantemente indaffarati, come se dovessero riempire un vuoto che in realtà è incolmabile. Capiterà anche a voi di chiedere come stai a qualcuno e la risposta immancabilmente è: sono stanco, no, guarda, un sacco di cose, sono sempre di corsa. Però poi, se scavi, cosa fanno? Non si capisce. Il lavoro, la famiglia, gli impegni, però tutto troppo, tutto sempre in accumulo. E questo purtroppo viene proiettato anche sui bambini, che vengono riempiti di impegni, quelli scolastici, vabbè, scuola dell'obbligo ci mancherebbe altro, ma anche e soprattutto di impegni extrascolastici, come se un'eventuale noia fosse una malattia pericolosa. Ci insegnano fin da piccoli che bisogna essere occupati a fare qualcosa, una qualche disciplina con una sua utilità, meglio ancora, con una sua utilità pratica. Invece io ritengo che l'ozio vada coltivato fin da piccoli. La bellissima sensazione di fare qualcosa per sé, magari in solitudine, senza che gli altri lo sappiano, senza questa urgenza di condividere che è stata in qualche modo esasperata dai social. E a me piace usare una metafora, coltivare il fico d'India. Ecco, per coltivare un fico d'India, se si è fortunati, ad esempio come me che ho un balcone a sud, non serve praticamente nulla. Non bisogna neanche innaffiarlo, perché sennò gli facciamo del male, lo ubriachiamo di acqua. E quindi ci si può sedere su una comoda sedia, con in mano un bicchiere con dentro qualcosa di dissetante e osservare le sue moltiplicazioni. Fa tutto da solo. Ecco, io penso che una vita piena non sia tale rispetto alla quantità di cose che si fanno, ma alla qualità delle emozioni che si provano. Ed è bello bighellonare senza una meta, senza un impegno preciso, un appuntamento. E si può davvero incontrare delle sorprese, delle persone, la natura in modo inaspettato. È bello rispondere alla domanda cosa fai oggi con oggi guardo il mare, oggi osservo la forma delle nuvole, oggi mi siedo sopra una panchina e indovino la vita delle persone che passano. Quindi cose semplici, forse diciamolo anche banali, pazienza, ma bellissime, piene di un significato intimo, autentico. Cosa mi dici tu, Paolo, rispetto a questo?
Hai mai notato quello che fanno e che attitudine hanno coloro che vivono sulle alte montagne o in riva al mare? È una differenza importante rispetto alla vita di pianura. Tendenzialmente chi vive sulle alte montagne o in riva al mare ha molto tempo per riflettere. E il tempo per riflettere è estremamente utile, perché è quello in cui tu elabori, vedi le cose, no? E quindi se tu prendi una persona, come hai detto tu prima, no? Quello che noi facciamo seduti su uno scoglio guardando l'infrangersi delle onde sui ciottoli o sugli alti muraglioni che ci sono qua in Liguria, qualcuno può pensare non sta facendo niente, che spreco. E invece magari lasciando che il corpo sia assorbito dal movimento ritmico e quindi ipnotico delle onde, noi stiamo andando in altri universi, stiamo riflettendo su altre cose. D'altronde, se non avessimo le idee, non saremmo andati da nessuna parte. Una vita fatta solo di praticità, di attività, di incessante impegno è un'illusione, proprio per sfuggire a quella carenza di idee che spesso la gente ha. Quindi alla fine io non sono sicuro che l'ozio sia il padre dei vizi, ma piuttosto che i vizi siano i genitori prolifici degli impegni. Non trovi?
È vero. E io ho anche notato che spesso e volentieri chi lavora molto, chi è molto impegnato, poi non sa gestire il tempo libero. Gli prende una sorta di ansia febbrile di continuare a fare anche quando potrebbe appunto fissare l'orizzonte, perché è come se uno si abituasse a un determinato ritmo, come quando abbiamo l'adrenalina in circolo e non riusciamo a dormire anche se siamo stanchi. Ecco, prima ho usato, mi pare, il termine che bisogna allenarlo, l'ozio. Secondo me sì, e bisogna farlo già con i più giovani. Dire: cosa facciamo oggi, mamma? Cosa facciamo oggi, papà? Facciamo una passeggiata, dove? Non importa. Cioè, sarà il caso a farci incontrare qualcosa che ci emozionerà. Non dobbiamo per forza andarcelo a cercare tutte le volte. Ecco, secondo me è in questo tipo di riflessioni che si può trovare un significato all'ozio. Ovvio che è tutta una questione di equilibrio. Se noi passiamo tutta la vita così, ci perdiamo in qualche modo. Ma è questa alternanza tra quello che i latini chiamavano appunto ozium e negozium, cioè appunto il fare, che si trova, secondo me, la possibilità anche di godersi entrambi i momenti, l'alternanza di entrambi i momenti. Tu lo sai coltivare l'ozio, Paolo?
Penso proprio di sì. Per esempio, guarda, ti faccio un esempio molto, molto sciocco. Potrei andare a raccontare un sacco di cose, se le lunghe passeggiate, il rimanere stesi sotto un albero. Tu vai sul fico d'India, io uso direttamente i fichi perché avendo i campi sfrutto direttamente l'albero del fico europeo, chiamiamolo così. Però sono delle forme di ozio quotidiane, chiamiamole così. Per esempio, una cosa odiatissima da molti è l'uso dell'autobus. So che il 90% di quelli che ci stanno ascoltando diranno: eh vabbè, dai, non si può fare anche l'apologia dell'autobus, dai, non si può. E io vi dico una cosa: quando io prendo l'autobus, forse sarà perché io lo prendo da sempre, fin da quando ero bambino. Poi sì, sono come tutti i genovesi un motociclista, quindi mi muovo spesso in moto. Però c'è anche il momento in cui dico: ma io devo per forza bagnarmi, rischiare un incidente quando ho un autobus che mi porta al lavoro, che mi porta a destinazione? E quindi mi prendo l'autobus. Cosa vedo sull'autobus? Ora, l'autobus, se lo prendi da solo, è il luogo in cui ti puoi annoiare di più, perché sei infastidito dagli altri, infastidito dalla prossimità, dagli odori, dal caldo, dal freddo, dall'umido, dal bagnato, da quello che urla, da quello che parla dei fatti suoi. E quindi cosa fanno tutti? Oggi hanno in mano il cellulare e le cuffie. E siamo tutti, anzi sono, non mi ci metto in mezzo, per una volta voglio fare il diverso, tutti uguali in una sorta di amalgama dove non si riesce più a distinguere nessun individuo, quindi una massa, nell'essere isolati, come tanti puntini che non sono connessi insieme. Mentre anche semplicemente farsi gli affari degli altri e ascoltare le storie ti nutre di riflessioni, ma anche di incazzature, perché no? Puoi anche pensare: ma cosa dice sto qua? Va bene, ma ti arricchisce di quello che gli altri possono pensare. O, nella peggiore delle ipotesi, praticare l'ozium nel vero senso della parola. Prendi un libro e leggi. Ma leggi mentre sei circondato da altri eventi. A parte che la lettura ti porta via, cioè ti fa passare quel tempo che stai in autobus come se fosse nulla, ma non sempre puoi farlo perché magari sei in piedi e non sei seduto. E allora lì tu puoi praticare una sorta di annullamento. E tu pensa, Milena, a tutti quelli che, stressati dalla vita quotidiana, vanno a cercare lo yoga, la meditazione, per trovare un momento di calma, no? E la meditazione dicono no, perché così entri nel tuo silenzio interiore. Beh, signori, non c'è bisogno di andarsi a fare un bagno nel Gange per trovare questo. Basta rimanere tranquilli e non avere questa ansia che se non guardo cosa è successo sui social, se non mi informo sulle ultime vicissitudini di Trump, di Epstein, tutto quello che accade in giro, forse vivo meglio perché sto osservando il mondo intorno a me, che è fatto di cose che non sono importanti e proprio per questo lo sono.
Sono d'accordo con te e approvo molto anche questa metafora dell'autobus perché io sono una grande fan del guardare fuori dal finestrino, che può essere il finestrino appunto di un autobus, di un treno, di una macchina, cioè senza anche lì dover fare qualcosa. Tu osservi quello che c'è in giro, la signora che attraversa, sai quante idee mi sono venute solo così. Guardando, ma senza cercare già qualcosa. Però ti voglio dire una cosa, Paolo, noi siamo in ottima compagnia nella nostra difesa dell'ozio e io vi vorrei proporre una rapida e ovviamente incompleta carrellata di grandi autori che si sono dedicati a sviscerare questo tema. Non possiamo non partire da lui, Sua Maestà Seneca e il suo De Ozio. Ovviamente il concetto di ozium latino è un po' diverso da quello che usiamo oggi noi al bar, ma in questo breve e illuminante trattato ci sono delle riflessioni che io trovo davvero illuminanti. Prima di tutto questo paradosso che l'ozio è al servizio dell'umanità, perché chi vive questo ozio filosofico aiuta di più le persone di chi è immerso negli affari pubblici, ha le mani in pasta, potremmo dire, perché produce idee, esempi e modelli di vita che sono fondamentali per il progredire della società. E poi quest'altro pensiero che io trovo davvero rivoluzionario, che l'ozio è libertà. È il tempo in cui l'uomo diventa padrone di sé, che non è schiavo degli impegni, delle ambizioni e soprattutto del giudizio altrui. Io è come se fossi nudo, di fronte a uno specchio dalle rifrazioni infinite e mi occupo della mia anima, non di come gli altri possono guardarmi o giudicarmi. Di ozio parla anche Cicerone, ad esempio, nel De Officiis, dove appunto fa questa distinzione alla quale già abbiamo accennato tra ozium e negozium, e definisce l'ozio come il tempo dell'intelletto e della vita interiore. Di questo tipo di ozio parla anche Orazio nelle Odi e appunto va a valutare come l'ozio sia misura, equilibrio e appunto libertà dal superfluo, da tutti quegli orpelli che si affastellano nella nostra vita e in qualche modo la soffocano. Ma passiamo alla modernità. Come non citare i saggi di Montaigne, nel quale c'è proprio un capitolo dedicato all'ozio, che viene considerato proprio come una condizione naturale dell'anima, che va guidata ovviamente perché non deve eccedere la misura. E poi un signore ai più sconosciuti, che si chiama Torquato Acetto, fatto che visse a cavallo tra 500 e 600, mi pare, praticamente non lasciò molta traccia di sé e poi però fu riscoperto dal grandissimo Benedetto Croce. Ecco, lui probabilmente frequentò a Napoli un'accademia, per il nostro punto di vista, molto interessante, perché si chiamava Accademia degli Oziosi, e scrisse un trattatello che invito tutti a leggere perché è molto interessante, che si chiama Della dissimulazione onesta, nel quale non c'è un vero e proprio elogio diretto dell'ozio, ma sono presenti delle riflessioni sul ritiro, sul ritirarsi, sulla quiete e soprattutto sulla sospensione dell'azione, che sono davvero raffinate. Se poi veniamo a anni ancora più vicini ai nostri, come non citare Russell e il suo Elogio dell'ozio, forse è il testo più famoso della contemporaneità sull'ozio, perché lui considera l'ozio appunto come il fondamento di una società non solo più giusta, ma più creativa. Ecco, per noi questo punto di vista è particolarmente interessante, perché tante puntate abbiamo dedicato e dedicheremo a questa magnifica parola, la creatività. E poi c'è Stevenson con L'apologia degli oziosi. Questo è più ironico, è più una difesa brillante del non fare nulla come vera e propria forma di saggezza. Questo tema ritorna anche in Hermann Hesse, in vari saggi, ma io vorrei spendere invece due parole sul grande Italo Calvino, e in particolar modo su una delle sue opere forse meno lette, meno citate, che è La collezione di sabbia. È un volume un po' strano, una raccolta di saggi brevi e reportage, che ha pubblicato tra il 70 e l'80 e poi sono stati raccolti nell'84. Ecco, non è un libro teorico e nemmeno narrativo, ma è un vero e proprio taccuino di osservazioni. È un viaggio che potremmo definire soprattutto come mentale, in cui Calvino osserva il mondo come se fosse la prima volta. C'è quasi una regressione al fanciullino di pascoliana memoria. Ecco, che cos'è questa osservazione? È prima di tutto una forma di conoscenza, come dicevamo prima, rispetto al nostro autobus. E poi c'è anche il concetto di come il dettaglio possa diventare un universo. A partire da una conchiglia, noi possiamo creare galassie all'interno della nostra mente con l'immaginazione. E poi il terribile rapporto tra la realtà e la sua rappresentazione. Quando guardiamo, cosa vediamo davvero e soprattutto cosa ci sfugge, cosa si nasconde nella pagina bianca al di là delle parole? E qui chiudo, soprattutto la meraviglia come disciplina, questo appunto stupore infantile che è un esercizio di attenzione anche alle cose minime che nascondono significati sorprendenti.
Non posso che aggiungere che io inviterei tutti a dedicare come una sorta di esercizio. Cominciamo con 10 minuti, che potrebbero sembrare lunghissimi a chi è abituato a non essere mai privo di uno stimolo, a non avere altro stimolo che quello che arriva dai sensi. E comincerei con gli occhi chiusi. Che uno dice, sì bravo, così mi addormento. Vabbè, che male c'è? Vuol dire che ne avevi bisogno. Non ti pare?
Certo. Sì, io quando stavo preparando questa puntata sono andata a spulciarmi vari filosofi e ho trovato un riferimento in Pascal fantastico, dove praticamente, io qui lo banalizzo, il concetto è molto più complesso, però in soldoni lui dice che l'infelicità degli uomini deriva solo da una cosa, fondamentalmente, semplificando, dal non saper stare da soli in una stanza. Ed è vero, cioè la nostra urgenza di comunicare agli altri quello che siamo, di essere visti, di essere notati, di essere importanti, ci porta a continue delusioni, all'infelicità, alla discrepanza tra quello che noi percepiamo di noi stessi e quello che ci sembra di vedere riflesso negli occhi degli altri. E forse la società contemporanea è soltanto più evidente rispetto a quella del passato, cioè il mio sospetto è che i social non abbiano inventato assolutamente niente, cioè nella natura umana c'è questa spinta, perché se no tutti questi grandi scrittori non avrebbero avuto l'urgenza di scrivere un elogio dell'ozio se avessero visto ozio
Certo,
sano intorno a loro.
certo.
Quindi, cioè, è troppo facile dare la
No,
colpa ai social.
perché no, i social sono semplicemente un'evoluzione, un'altra forma di droga, no? Cioè, voglio dire, noi abbiamo bisogno di determinati tipi di stimoli. Anzi, scusa, mi voglio correggere. Noi crediamo di avere bisogno di questi stimoli. Qualcun altro ci fa credere ancora di più che senza non potremmo sopravvivere e ce ne nutre. Però noi a quel punto lì, nutrendoci di questi stimoli artificiali, non facciamo altro che uccidere la parte di noi che invece starebbe molto bene nell'ozio. E questa difficoltà nello stare da soli, Pascal la definisce molto bene, tu ce l'hai portata, ma guarda che, guardati intorno, parla con quelli che sono intorno a te, quanti ne trovi? Che ti diranno sono alla costante ricerca di qualcosa e di qualcuno. Magari non te lo dicono, ma lo
No.
vedi, lo vedi. Comunque devo dire una cosa, posso? Anche
Vai.
io adesso devo cercare qualcosa. Non so te.
Del cibo?
Ma perché tutto quest'ozio poi alla fine mette fame, eh?
Esatto, ed è un meraviglioso modo di oziare, perché se tu pensi, hai già la parola pausa pranzo, non è un po' inquietante? Come dire, ok, metto tutto in stand-by, mi ingozzo e riprendo a fare quello che dovevo fare. E invece è così bello dire vado a pranzo. E poi, vabbè, ovvio, uno non può stare a pranzo 10 ore perché non siamo più nei banchetti del Rinascimento,
Lo
purtroppo,
sarebbe
però.
neanche sano, comunque sì, certo.
No, ma sì, ma lì si mangiava
No.
comunque poco, cioè nel senso poi c'era la chiacchierata, ti ascoltavi il concerto di
Esatto, è
cembalo,
quello.
cioè era tutto
No, ma
un insieme.
è proprio quello, Milena, che il pranzo, inteso come attività conviviale, è vivere insieme questo momento, no? Giusto? Non so se tu mi puoi correggere
Certo,
perché tu sei la
certo.
persona letterata, io sai che sono un miserrimo scienziato, ma voglio dire, la convivialità sta nel fatto che io prendo un pasto e condivido questo momento con qualcuno o con qualcosa, che può essere un libro, per esempio, o può essere un ambiente molto bello. Quando dicono, beh, se tu mangi il tuo panino in riva al mare, hai fatto due cose, non una sola, ti sei goduto il mare e ti sei mangiato un panino, che magari diventa più buono per quello che stai vedendo intorno. Mentre se ti mangi un piatto prelibato e succulento in un luogo austero e brutto, di fatto hai sprecato il piatto succulento.
Esatto, sì, il contesto è importantissimo e anche il tuo contesto mentale, perché purtroppo non tutti hanno la fortuna di poter andare a mangiarsi il panino in riva al mare, ma a volte il mare ce lo dobbiamo anche un po' inventare dentro di noi, magari trovando uno scorcio che non è il Golfo di Napoli, voglio dire, però è bello lo stesso,
Ah, io mi
ecco, ci
accontento del
rigenera lo
porticciolo.
stesso.
Sì, io mi accontento del porticciolo di Bocca d'Asse o di Camogli, non
Ah,
ho
poverino, ti
bisogno.
accontenti?
Mi sai com'è? Cioè, ognuno prende. ognuno fa quello che può, eh. Va bene, dai. Comunque, questa volta non lanciamo la sfida perché sennò andremo contro il nostro principio di ozio,
Esatto,
giusto? Quindi
oziate.
vi sfidiamo a oziare. Ecco, questa è la sfida. Ed ascoltarci e a scriverci, ovviamente, ma tu sai benissimo dire loro dove devono scriverci.
Per commenti, anche critiche, suggerimenti, potete scriverci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto mille cose da dire. Noi vi ringraziamo, vi
E
salutiamo e
riprendiamo ad
andiamo.
oziare, giusto?
Sì, andiamo tutti a oziare.
Esatto.
Ciao!
Ciao.